Maracana Amala.
Questa è fantastica.
Una gioia infinita che dura una vita.
Mascherata,
Maracana Amala.
Oggi ci sta.
Ciao dalla Svezia, da Flavio.
Ciao Flavio, grande saluto Flavio. A tutta la Svezia con l'inno. Mandate i vostri inni col nome. C'è anche quello del Napoli, ce n'è uno bellissimo.
Ce l'abbiamo veramente? Eh?
Sì, mentre ci sta ascoltando.
Sai che c'è? Mi batte il corazon. Sento Maracana.
Bello!
Sento Maracana.
Molto bello questo.
Mamma, innamorato sono. Hai visto che roba?
Che ritmo.
Che spettacolo, che spettacolo.
Grandi.
Ci stava sentendo, lo presentiamo.
Lo presentiamo.
Adesso si mette a cantare. Lo facciamo cantare anche a lui.
Senza ombra di
forza,
dubbio.
Da Lisbona
per forza.
Lo facciamo cantare.
Tancredi Palmeri, ciao Tancredi. Benvenuto.
Ciao. Tank.
È una casa Maracana, con certezza, con certezza. È una casa Maracana. L'ho fatta versione fado, va bene?
Salvala.
Salvate pure questa, mi raccomando. Blobbate il nostro Tancredi anche oggi. Questa è
faremo
bellissima.
Una sigla di 20 minuti.
Sigla di 20 minuti. No, ci facciamo una puntata intera, così
sì,
facciamo
sì,
tutte
sì,
sigle,
sì.
Capito?
Assolutamente.
Bene, bene. Come stai, Tank?
Tutto bene, tutto bene. È uno strano. È una strana estate per una strana finale, final eight di Champions League, per una strana situazione. Guarda, ti dico, io non è la prima volta che vengo a Lisbona, ho vissuto un anno in Portogallo, ci sono 19 gradi a metà agosto a Lisbona, mai successo. L'ultima volta che ero venuto c'erano praticamente ad agosto c'erano 45 gradi, si boccheggiava. E credo che sia adatto a quello che è questa situazione, perché questo è un mini mondiale, o mini europeo, insomma, vedete un po' come volete chiamarlo, eppure i tifosi ovviamente non ci sono. C'è la curiosità, però non c'è non può esserci l'euforia. Io, ragazzi, ho avuto la fortuna di fare, fammi fare un breve calcolo, 5 mondiali, 3 da giornalista, 2 da tifoso, 3 europei, 3 olimpiadi, qualche finale di Champions. La cosa più bella, perché poi vabbè, uno si ricorda la partita, il gol, il protagonista, la vittoria, ma in verità la cosa più bella è quel clima di mondo che si incontra,
certo,
che c'è attorno a quelle manifestazioni. Ecco, non solo non può esserci, ma è anche strano perché io oggi, ogni mattina, permettimi l'autopromozione, Marco, ogni mattina alle 10 di mattina trovate su tutto il mercato web un racconto dal dietro le quinte di questa bolla della Champions League qua a Lisbona, e c'è una città che è strana, non ha lo sciamare di turisti estivo. Addirittura le serrande dei bar e ristoranti si abbassano già a mezzanotte. Portogallo e Spagna vivono per mangiare, non ti dico la notte, la movida, eccetera. I ristoranti sono di solito si mangia fino all'una e mezza, alle due di notte. Invece tutto deve chiudere per la pandemia. È una sensazione strana. È bello che ci sia che si completi la Champions League, però ti rendi conto che è una pagina da chiudere il prima possibile, semplicemente perché deve essere chiusa.
Che poi lo dobbiamo dire, no? Hai fatto benissimo a ricordare tutto il mercato web, il tuo racconto che ci sarà sempre, e poi ti sentiremo anche all'interno,
certo,
della radio, perché stando a Lisbona ci darai tutte le ultimissime. E tra l'altro, consentimi di dire, domani c'è una partita che stiamo aspettando, veramente con grande attesa, no? Questa Atalanta che affronta il Paris Saint-Germain domani sera alle ore 21, tra l'altro noi saremo rigorosamente...
Come hai detto, fammi risentire?
Paris Saint-Germain.
Paris Saint.
Ti piace? Ho pure sbagliato.
Lo
sai cos'è? Sono stati gli anni di racconto della Ligue 1, che allora mi piaceva sentire anche
all'ombra, diciamo, della Torre Eiffel.
No, mi ascoltavo le telecroniche in francese anche per le
da lì hai colto l'inflessione
per le pronunce. Ma no, c'ho una mamma mezza francese, quindi
ecco,
di conseguenza
sei pure favorito.
Allora,
le piccarie,
allora, très bien. Allora,
la vide piccarie del Marbella.
La trasmissione ha preso una piega molto francese, devo dire.
Senti, ci vuoi dare, insomma, ci racconterai tante belle cose, no? Anche questo che non è proprio positiva, anche, però insomma ci racconterai un po' di cose durante questo periodo, ecco.
Sì, in verità, sai Marco, né positiva né negativa, è il racconto del mondo.
Esatto.
Io credo che, poi ognuno per carità la può pensare nella sua maniera, credo però che bisogna sempre essere, insomma, essere fedeli alla realtà, senza per forza vendere o promettere un qualche cosa che è differente dalla realtà dei fatti. Sappiamo che in questo momento è il mondo che va così. Guarda, ieri ho avuto una sensazione strana. Ora, quello che c'hai là accanto, che c'ha 21 anni, non lo può capire.
Ma sa niente, però, che è giovane, qua, capito? Che vuoi che giovane. Che è giovane, questo ha vissuto
però,
poche cose.
Quando, se tu ci pensi, fino a, vogliamo dire, metà anni 90, fine anni 90, quando ancora c'erano un po' di frontiere, ancora ormai non c'erano i voli low cost che a 2 lire ti portavano come se prendessi un Intercity nel weekend, quando andavi nelle capitali europee, anche per le trasferte europee o comunque sia per un viaggio, di vacanza, c'era, anche se era vicino, anche se era dietro l'angolo, c'era però sempre un clima di scoperta, di avventura, di un mondo differente. Adesso effettivamente, a parte insomma la quantità di italiani che è dappertutto, in ogni momento, di turisti, adesso tante capitali europee sembrano fare parte dello stesso paese per l'atmosfera. Ieri, arrivando a Lisbona, ho ritrovato quel clima anni 90, quando c'era molto meno melting pot in Europa. Mm-hmm. Tu arrivavi e scoprivi effettivamente, dovunque andassi in un paese vicino, quasi un mondo differente, non solo la città differente. E questo era molto connesso alle trasferte europee, quelle di Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, non Champions League. Quindi in un certo senso ha quel sapore differente, meglio o peggio non lo so, forse peggio, però questa è la realtà in questo momento, è il 2020.
E noi la racconteremo. Senti, ci vuoi dare qualche indicazione relativa un po' alla partita dell'Atalanta? C'è qualche cosa che già possiamo cominciare a presentare, a dire?
Sì, parliamo di calcio.
Dai, andiamo un po' a parlare di calcio, anche perché poi torniamo anche sull'Inter, ti voglio chiedere una cosa anche sull'Inter. Quindi dai, cominciamo un attimo. Noi abbiamo titolato oggi Atalanta attesa Champions, oggi è il giorno prima, domani saremo proprio dentro questa partita a partire dal pomeriggio fino alla sera. Però cosa possiamo cominciare a dire?
No, l'attesa io credo che sia già largamente cominciata. L'Atalanta è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, oggi a metà pomeriggio la conferenza dei Gasperini, vive questo come un qualche cosa completamente trasognante. La formazione è fatta, è venuto anche Gollini, poverino, si è accompagnato lui con il tutore, zoppicando. Però
aspetta tanto che ti faccio adesso un momento ufficiale.
Io non so nulla,
Ah, ok. Mi emoziona questa cosa.
È giusto, giusto.
Ti dà la carica giusta.
È giusto.
Per una squadra che non ci doveva nemmeno stare, ricordiamocelo. Questa è una cosa che mi sono segnato. Poi qualcuno mi dà del cartonato, a me non mi interessa niente, perché figuriamoci. Però questa
perché
è una cosa...
cartonato?
No, c'è qualcuno, mi dice che sono cartonato,
perché
ma non
no,
mi interessa.
Allora, spiego magari, anche cosa, vabbè, questa roba social, qui sì. La mia gioventù forse aiuta. Il cartonato è il tifoso dell'Inter, ecco, visto dai rivali. Okay, vabbè, per lo scudetto di cartone.
So che sì. Dai juventini viene chiamato cartone.
Esatto.
No, perché se uno esprime, diciamo, qualcosa di che ne so, fa una critica, vieni visto subito come anti qualcosa, che non sono, perché io sono libero di parliamo di tutto, uno esprime un proprio pensiero o comunque mette lì un concetto da condividere e fa le domande, quindi, però qualcuno la prende sempre come qualcosa di anti, no? Non mi interessa, era giusto per dire che comunque qualcuno disse questa frase e io me la sono segnata perché l'ho trovata indelicata, ma non voglio tirar fuori una polemica vecchia, andiamo avanti e parliamo della Champions. Dai.
No, va bene. Guarda, ti dicevo, è arrivato anche Gollini, che ovviamente non giocherà col Paris Saint-Germain, non giocherà proprio la Champions perché col suo tutore, però c'era questa immagine ieri, lui che saliva le scale dell'hotel, che era segretissimo. È segretissimo da parte della UEFA, però in verità bastava semplicemente guardare un pochino le immagini o altro e si capiva dove fosse, quindi anche questo ti dà l'idea di quanto sia strano, perché insomma la finale Champions o comunque sia la fase finale è un evento ipermediatico, e invece la UEFA ha un atteggiamento completamente contrario. Però insomma, Gollini, povero, che si portava il suo trolley per le scale, a me è venuto l'impulso da dire: ma aiutatelo, poverino, ha un tutore. Ma c'è questo clima dello stare tutti assieme. Non c'è ovviamente Ilicic, sappiamo, per i noti problemi. la formazione dell'Atalanta teoricamente non dovrebbe avere dubbi. In verità un dubbio c'è, se mettere Muriel accanto a Zapata o se mettere Pasalic, secondo me che Pasalic o Malinowski, forse più Pasalic che magari dà più raccordo con il centrocampo. Secondo me potrebbe partire in quella maniera Gasperini, che in un certo senso era partito, anche se non lui giustamente aveva detto no, non mi fa piacere se qualcuno dall'altro lato si infortuna, però era partito, quando c'era un'Atalanta, era partita con la freccia verso l'alto nello stato di forma. Poi in due settimane è cambiato tutto, al punto che Mbappé domani andrà in panchina, e andrà in panchina non per rimanerci, nel senso che è la teoricamente dovrebbe essere pronto per l'eventuale semifinale, però ne ha per entrare a partita in corso qualora ci sia bisogno, diciamo un po' di più rispetto a Dybala, che è andato in panchina ma era proprio la soluzione di ulteriore emergenza, infatti è durato solo 10 minuti. Il dubbio principale del Paris Saint Germain dall'altro lato è se andare con il 4-3-3 di ordinanza, però mancherà anche Di Maria. Non è sicuro quanto riuscirà ad andare a essere Verratti in non a disposizione, ma quantomeno in panchina, per cui forse per una volta, non lo fa mai Gasperini, ma forse per una volta dovrà più pensare a cosa deve fare l'avversario rispetto a cosa farà lui, perché tanto quello che può fare lui lo sa. A me viene in mente una cosa, Marco, una frase molto bella che disse, è passata di acqua sotto i ponti, in quel momento Gasperini era un esordiente, non esordiente, ma una giovane sorpresa, o quasi, adesso invece si gioca i quarti di Champions. Ma io non dimenticherò mai una frase che a fine stagione del 2009 disse Mourinho in quelle interviste di fine anno dove si tirano i conti, e lui aveva appena vinto il primo scudetto con l'Inter, dove gli chiedevano cosa ne pensassi dal punto di vista tattico del campionato italiano, e Mourinho disse io non posso dimenticarmi la partita che ho fatto con il Genoa, che era allenato da Gasperini in quel momento. Ho fatto qualcosa come 5 cambi tattici, 3 cambi alla panchina e 2 cambi tattici, dopo 2 minuti vedevo sistematicamente il Genoa che si modificava e si adattava. Ecco, vedi, noi abbiamo imparato a conoscere in questi anni una Atalanta e un Gasperini capaci di imporsi rispetto agli altri. Le ristrettezze di scelta che gli ha dato la mancanza di Ilicic e l'imprevedibilità, perché è veramente imprevedibile come andrà il Paris Saint-Germain domani, potrebbero forse farci vedere un Gasperini tattico in quella maniera, non difensivo, però tattico.
Anche restando in nerazzurro, però spostandoci a ciò che il nerazzurro ha ovviamente...
E mettiamo la sigla dell'Europa League,
vai con la sigla dell'Europa League,
vai, così,
andiamo tutti di sigla,
ci facciamo mancare niente,
assolutamente
dai,
no,
via,
dobbiamo
via,
sempre
via.
Avere la colonna sonora giusta,
vai,
che idea si è fatta invece di questa Inter, che ha sicuramente più soluzioni magari a partita in corso rispetto all'Atalanta, non so neanche quante di più in realtà a livello di impatto, però ieri un Inter che dà l'ennesimo, forse il più chiaro segnale di quest'ultimo periodo molto positivo.
Guarda, l'Inter ieri è sembrata giocare una di quelle partite che ha giocato inizio post lockdown, dove a guardarla dopo rimane che hai perso col Bologna facendoti rimontare, hai pareggiato col Sassuolo facendoti rimontare, non mi ricordo quale altra partita, e rimane la somma, dice, hai perso di un punto con la Juve, forse sarebbero stati 6 punti, ma comunque sia hai perso l'occasione di mettergli pressione. Però, ricordando le prime 3-4 partite, l'Inter in verità aveva fatto un ottimo calcio, aveva prodotto un sacco di occasioni, aveva sciorinato, si era distesa in disinvoltura. Poi, l'aver subito un gol in quella partita, un gol in quell'altra partita, ha fatto salire una crisi psicologica che nessuno aveva previsto. Ma ieri è sembrata la stessa partita. L'Inter poteva andare, nonostante l'ultimo quarto d'ora buono del Leverkusen, ma poteva andare a riposo vincendo 5-1 teoricamente. Aveva prodotto un sacco di occasioni. nel secondo tempo, tranne un certo frangente, è riuscita un pochino più a gestire. Io ho visto l'Inter, anche quella del girone d'andata, diciamo fino a dicembre, fino all'uscita in Champions, capace di produrre un sacco di calcio, ma davvero tanto calcio. È capace di mettere a frutto tutte le sue potenzialità, anzi quasi, perché c'è ancora un Eriksen che entra soltanto dalla panchina e quando entra, porca miseria se si vede, ieri ha messo due assist, robe da numeri 10.
Tancredi è stato, oltre agli assist che tu stai sottolineando, mi è piaciuto proprio come si è calato nella partita, perché cominciava a dare indicazioni ai compagni, è andato a strappare un paio di palloni lottando, che era una cosa che gli si chiedeva e che non si era vista fino ad oggi. Ecco, mi sembra più convinto, più dentro il contesto.
Guarda, la verità la sa solo chi è là dentro, perché oggettivamente io devo dirti la verità, in ogni partita, anche se è sembrato andare, ho visto differenze, in ogni partita in cui è entrato io ho sempre visto fare almeno una cosa differente rispetto a tutti gli altri, il che me lo fa sempre preferire in campo rispetto in panchina. Secondo me non dovrebbe nemmeno porsi la questione. Poi c'è il clima europeo, cioè c'è gente che le ha giocate queste partite, che sa come si giocano. Anche ieri il fatto che tu prendi, lo metti uno dalla panchina, lo metti dentro sul 2-1 con il Leverkusen, comunque che non si è mai fermato, non è riuscito ad alzare la testa, ma non si è fermato dal giocare, e questo qua è capace di romperti di nuovo l'equilibrio, giocare tra le linee, mandare in porta con un passaggio che si ferma sul piede gli attaccanti. Cioè questo ti dà la misura di quello che pensa calcio in maniera differente. Per questo io, è vero che potendo mettere uno così dalla panchina è una cosa che nessun altro ha, penso per esempio a un certo periodo in cui Allegri alla Juventus diceva no, ma io mi gioco Dybala come dodicesimo perché mi rompe la partita come nessun altro potrebbe fare.
Come hanno fatto anche un po' con Douglas Costa in vari frangenti, se vogliamo,
sì,
la Juventus.
Sì, però sai, Douglas Costa te lo puoi anche attendere perché è un po' sfalzino, per cui dice magari non mi fa 90 minuti, mentre invece 30 minuti me li fa giusti. Dybala Eriksen invece no. Dybala Eriksen una volta, due volte, però questi hanno una qualità che non puoi semplicemente. Adesso si stringe l'imbuto. Secondo me la prestazione ulteriormente ieri può far avvenire ulteriori dubbi a Conte, perché è stato veramente illuminante Eriksen. È anche vero che arrivi lo Shakhtar o il Basilea, più lo Shakhtar probabilmente, sarà una squadra che dove è importante non rimanere con troppi giocatori oltre la linea del pallone, e quindi anche in quel caso potrebbe essere penalizzato Conte, perché dice non voglio rischiare di regalare mancanza di equilibrio allo Shakhtar. Però insomma, in generale, al di là della questione Eriksen, in generale a me pare che l'Inter ha fatto l'Inter bene, e non era una cosa tanto inusuale. In verità l'aveva già fatto molte volte recentemente e si è proprio persa in un bicchier d'acqua.
Comunque dai, vediamo un po'. Certo è che a grandi passi si è avvicinata a questa semifinale.
Certo è che in semifinale trova una squadra più scarsa. Questo anche
sì, però sai cos'è Jacopo? Io quando poi si arriva a questo punto credo che anche la squadra tra virgolette più scarsa ti può creare dei problemi.
No, questo senz'altro. Però quindi, sia Shakhtar che Basilea sono due squadre che hanno molte meno soluzioni.
Però per esempio il Basilea è un'altra di quelle squadre che hanno un certo spessore europeo, così come lo Shakhtar.
Anche
quindi,
qualche nome interessante da parte.
Quindi poi quando arrivi lì, partita secca, veramente noi stiamo assistendo a un qualcosa veramente di diverso in assoluto, certo, che non rivedremo forse più, soprattutto mi auguro di non rivederlo più in questi mesi, perché basta, dopo di questo abbiamo dato.
Non dimenticatevi di una cosa, lo Shakhtar aveva quasi eliminato l'Atalanta,
ha dovuto
tirare fuori.
No, ma poi ha un'esperienza europea, Tancredi, molto importante.
È suicidato
qua
di
nuovo
Zagabria lo Shakhtar, se no.
Quindi, sai, quando arrivi...
non mi dimentico Napoli Dnipro del 2015, se non sbaglio.
Tutti pronti con le bandierine, già.
Affrontarono con un pizzico meno di intensità l'avversario, che comunque sia se si sentiva di meno dal Dnipro, dai, siamo favoriti, uscirono fuori.
Dnipro di Kalinic, oltretutto.
È vero.
Dnipro di Kalinic. Bravo. Perché comunque sia, dagli ottavi in poi, secondo me, si alza talmente tanto la tensione europea. È un po' come quando vai adesso ai mondiali, agli europei, giochi con l'Islanda, giochi con l'Iran, e tu dici, vabbè, dai, questa la vinco facile. E non ce n'è più una facile, perché comunque sì, il livello di tensione agonistica si è alzato. E siccome i giocatori che si decidono una partita, ormai ce n'è pochi, persino Cristiano Ronaldo non è sufficiente da solo per vincere un confronto con un Lione estremamente inferiore, e la tensione agonistica, allora nell'eliminazione diretta secondo me diventa tutto proprio.
È vero. Allora, dobbiamo andare in pausa e quindi salutiamo Tancredi Palmeri, lo ringraziamo tantissimo, lo risentiremo, però io ti voglio vedere, il prossimo collegamento dobbiamo fare Skype, mi raccomando, voglio vedere il contesto e tutto, ok? Va bene?
Sono appena arrivato, quindi
non
sono
ti preoccupare,
ancora in fase organizzativa, per cui
non ti preoccupare.
Mi vedrai in tutte le salse.
Bene, allora ci sentiremo naturalmente in questi giorni, ti risentiremo stasera dentro Stadio Aperto, giusto? Possiamo dare l'appuntamento? Benissimo. Dalle 5. Grazie, buon lavoro.
Ciao, Tancredi
Palmeri, grazie ancora.
Ciao,
a
ragazzi,
presto.
Ciao.
Allora, rispondiamo velocemente a qualche messaggio.
Sì, andiamo.
Allora, intanto scusami, mi permetti un messaggio? Dice Marco, se Piccari, se devi dare contro la Juve non ti tiri certo indietro. No, io sinceramente, allora, se parlo di Conte sono antinterista, se dico qualcosa contro Conte sono antinterista. Se dico una cosa che sono anti-juventino.
Ma sei contento e sei sempre scomodo?
No.
Tu sei contento di essere scomodo?
No, io sono
contento
se arrivano questi messaggi di Inter, Juve, Milan. Ti ricordi quando mi attaccavano sul Milan perché
sì,
parlavano del Milan?
Come no.
Poi
su Pioli soprattutto.
Sono anti-romanista perché sono anti-laziale. Sapete che dico? Se arrivano questi messaggi vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro.
Oh,
e
bene.
Siccome a me non mi interessa di essere pro nessuno, cerco comunque di analizzare i fatti. Se non mi piace certa ipocrisia, non mi piace le cose fatte per sviolinare, perché quello che vedo è lo sviolinamento che c'è in questo momento, io non lo faccio. Se non vi sta bene, che vi devo dire? Non posso dire il contrario di quello che penso.
Una cosa però non fatela mai, non cambiate mai trasmissione. Questo non dovete fare.
Se
non vi sta bene, insultare Marco Vicchi,
no,
ma non cambiate canale.
È chiaro che mi piace per esempio l'ascoltatore adesso con il finale 0:30, mi fa un appunto molto educato e se ne può parlare. C'è invece un ascoltatore che manda una serie di messaggi con 970 che sono maleducati. Quindi, se
infatti non li possiamo leggere.
Non li possiamo leggere, l'ho detto ieri. Se vogliamo, siccome sono pochi, e quindi vuol dire che tutti quanti sono in linea con questo pensiero nostro, cioè di scambiarci delle opinioni in maniera educata, quindi
certo.
Fare le critiche si possono fare in maniera educata. Se andiamo oltre un certo confine, ci rimetti tu perché non lo leggiamo e ti bypassiamo.
Esatto.
E mi dispiace perché poi magari potrebbe essere uno spunto anche interessante, però insultare un ospite perché non ti piace... c'è un grosso problema, te lo dico proprio chiaramente, c'è un grosso problema tu. Se invece poni una domanda, noi magari la rigiriamo pure all'ospite.
Molto volentieri.
E se è una critica la rigiriamo pure all'ospite, ma posta in quella maniera che ci dispiace per te, insomma.
Non possiamo.
Vai, passiamo. Andiamo avanti, c'è un altro al volo. No, siamo alle due.
Siamo alle due. Lo prendiamo dopo o lo prendiamo adesso? Il messaggio di Cito. Sei tu il padrone.
Dopo
dai, anche
break,
gli ospiti.
Torniamo tra poco.